iniziare ad aprire la parola di Dio in Prima Samuele, capitolo 1. Ok. Leggiamo da versetto 4. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna sua moglie e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Perché io non valgo forse più di 10 figli? Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Sila, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Fece un voto e disse: O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva, e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore, perché tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed egli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca e le disse: quanto durerà questa tua ubriachezza? Ma va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose e disse: no, mio signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi hanno fatto parlare fino ad ora. Ed egli replicò: va in pace e il Dio di Israele esaudisca la tua preghiera che gli hai rivolta. Le rispose: possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più come quello di prima. Allora, fin qui la nostra lettura. Abbiamo visto la volta scorsa la gaslighting, cioè la donna Peninna che ha esercitato questo tipo di violenza verbale e fatta di gesti. Questa sera vediamo la vittima. Allora, abbiamo letto questo passo di Anna e abbiamo letto ad esempio che a versetto 6 Anna è una donna mortificata. Attenzione ai termini, fratelli. Una donna mortificata. Sembra versetto 6, è una donna continuamente umiliata. Mortificata, continuamente umiliata. Sembra versetto 6, è continuamente amareggiata. Cioè, ci parla proprio di un'attività continua che Peninna faceva nei riguardi di Anna. Come conseguenza a questa attività malefica, questa azione malefica, questa manipolazione a livello psicologico maligna, ci sono degli effetti che abbiamo letto. Ad esempio, nel versetto 5 abbiamo notato che il marito le dava una parte doppia, ok? Quindi di cosa ci parla questo fatto? Questa donna perde il contatto con la realtà, quindi non si rende conto più di quello che ha. Fratelli, e questo è molto importante. Ho letto un libro ultimamente, raccontava di una storia di due credenti, marito e moglie, che non è che andassero le cose proprio bene, però l'uno aveva i suoi difetti e l'altra aveva i suoi difetti. Questo marito, è una credente, è morto nell'incidente delle Torri Gemelle, è rimasto sotto. E quindi questa nostra sorella era veramente triste, insomma, e dopo un po', man mano, si stava riprendendo da questo shock. E un giorno viene invitata a cena a casa di un'altra coppia di credenti. E questi iniziano a litigare. Litiga l'uno, litiga l'altro, uno rimprovera l'altro, l'altro rimprovera l'altro, e a un certo punto questa sorella si arrabbia con tutti e due, dice: basta, finitela! Ma vi rendete conto di quello che voi avete? Si perde contatto con la realtà, fratelli. E allora che cosa succede quando noi perdiamo il contatto con la realtà? Che non ci rendiamo conto più di quello che noi abbiamo. Ci sembra tutto perduto. Allora a volte forse abbiamo proprio bisogno di perdere tutto per capire, diceva questa sorella, ma voi non vi rendete conto? Vorrei avere qui mio marito. Sì, aveva qualche difettino, come ce l'ho anch'io, ma io ero innamorata di mio marito. Capite, fratelli e sorelle? Anna martoriata. Continuamente perde il contatto con la realtà e non vede neanche che il marito le dà una doppia parte. Il marito gli fa una bella dichiarazione d'amore, dice che l'amava più di Peninna, ma la sua sofferenza raggiunge il massimo, fratelli. Ok, Natà. Perdonateci, ma quindi la testimonianza del malessere di Anna viene raggiunta quando lo stesso il marito, versetto 8, dice, ripete, che dice: Anna, perché piangi? Perché non mangi più? Perché sei triste? Si vede, sei tutta abbattuta. Ma io non valgo forse più di 10 figli? Abbiamo letto al versetto 8. Vedete, la tribolazione di Anna riceve una sorta di frustrazione verso quattro direzioni. La prima, chiaramente, verso Penin, ma questa è giustificata perché Penin le faceva guerra, cercava di tutto per isolare Penin, perché una delle azioni del gaslighting, fratelli, è proprio isolare l'altra persona. Poi la seconda col marito, non aveva più una relazione normale col marito, aveva perso questa realtà. Terza, se avete notato, anche col sacerdote Eli non ha un approccio felice. Infine, fratelli, il tutto compromette la relazione verticale. E quando la nostra relazione col Signore viene compromessa, beh, allora si aprono tutte le porte possibili e immaginabili. Noi possiamo arrivare a commettere delle cose che non vanno bene. Il dolore di Anna è talmente forte che lei, avete notato, lei prega il Signore, ma la voce non si sente, non ha neanche la voce per pregare e farla sentire. Prega sottovoce, si muovono solo le labbra. Tant'è che Eli, il sacerdote, pensa che questa donna è ubriaca, la presenza di lei è ubriaca. Ma Anna dice al marito stesso: non hai mangiato, non hai bevuto, quindi non poteva essere chiaramente ubriaca. Quindi si sta man mano abbandonando, si sta lasciando andare. Allora, qual è la diagnosi che si potrebbe fare? Questi sono chiaramente dei segni di un inizio di depressione per cause esterne, dovute a cause esterne, non dovute a cause interne, ma dovute a cause esterne. Tecnicamente si dice depressione esogena, cioè per cause esterne. Quindi la situazione viene subita nel tempo, non dipendeva da lei, diventata pesante, al punto da isolarsi. al punto da piangere, al punto da non mangiare più, al punto da avere un aspetto sofferente. Tutti l'abbiamo già visto. È un'anima, dice l'Esta, piena di amarezza. Mamma mia, fratelli, io non so se qualche volta abbiamo provato qualcuna di queste sensazioni, ma sono terribili. Ti senti stringere il cuore, ti senti debole, ti senti abbandonare pian pianino, ti senti perdere le forze. È proprio uno stato depressivo, è una condizione di depressione. Ed è interessante ancora notare, fratelli, che quando si cade in questa situazione così, si perde il valore della vita. La vita sembra quasi che non conta più, è vero? Si perde il valore della vita. E qua dobbiamo ricordare, fratelli, quanto noi possiamo essere nella vita degli altri di aiuto oppure di svantaggio. Possiamo portare, usare la lingua, gesti, eccetera, che può portare le persone anche a deprimersi e nel tempo a cadere anche in depressione. Allora, grazie a Dio che il Signore, fratelli, ci dà le armi spirituali in questi casi per poter venire fuori da queste situazioni. Io voglio ricordare quello che ho detto la prima volta, l'ho ripetuto la volta scorsa. Fratelli e sorelle, la prima medicina qual è? Il Signore all'ultimo posto, è vero? E così guariamo sicuramente. Che posto deve avere il Signore? Al primo posto. Se il Signore è al primo posto, fratelli, ci possono schiacciare, ci possono calpestare, ci possono insultare, ci possono umiliare, ci possono fare tutto quello che vogliono, ma l'azione, le conseguenze che noi ne veniamo a subire, certo, è comunque una sofferenza, ma non avrà l'effetto di portarci in depressione e quindi di isolarci, di non curare più le relazioni orizzontali e di trascurare anche quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Vedete quanto è grande il Signore. In Genesi 50 è scritto, vi ricordate cosa dice a Giuseppe? Che lui ha il potere di cambiare il male in bene. Ma ci vuole un requisito per fare questo. Qual era il requisito che Giuseppe aveva? Il Signore era al primo posto. Per il Signore ha fatto delle cattive esperienze. Per la fermezza nei principi della parola ha passato i guai. Primo elemento. Se noi, fratelli, amiamo il Signore veramente, il Signore è capace, quando arriviamo a Lui o subiamo delle situazioni difficili, e la nostra vita in qualche modo si spacca in tanti pezzi, tu dici, ma come faccio a mettere insieme tutti questi pezzi? E dici, no, non ce la faccio, è impossibile, abbandono il campo, mi deprimo e facciamo scelte sbagliate. Il Signore è capace, fratelli, quando lo amiamo, di prendere questi pezzi tagliati, spaccati in mille altri pezzettini, rimetterli insieme in modo ordinato e noi riacquistiamo l'immagine, la dignità che dovremmo avere. È vero, fratelli, abbiamo letto che Dio ha reso sterile Anna, abbiamo letto così. Però nonostante questo, mi commuove sto fatto. Questa donna, l'amore di questa donna per il Signore, non si è spostato di un millimetro. E a me insegna molto questo, non so voi. Fratelli, quando passiamo le sofferenze, i guai, qual è la reazione che noi abbiamo? Ci allontaniamo da Dio o ce lo abbracciamo di più? Diamo la colpa al Signore o ci esaminiamo? Bellissimo. Dio l'ha resa sterile, Anna amava il Signore con tutto il suo cuore. È vero? Non si prende, come dire, questa colpa di, come dire, di rinnegare il Signore un po' come ha fatto la moglie di Giobbe. Anna nella sua sofferenza non ha mai smesso di cercare il Signore, ve lo voglio dimostrare. Versetto 10, fratelli, mettiamo gli occhi. Lei aveva l'anima piena di amarezza, che cosa fa? Si mette a piangere, se ne scappa, non voglio più sapere di questo Dio che, mamma mia, ma forse, ma vale la pena essere credenti? Ma forse, Signore, io una volta, fratelli, ho sentito un credente dire così. Per carità, era nella sofferenza, però a un certo punto con le mie orecchie. Ma non lo so perché il Signore ce l'ha con me. Quando un credente dice così, vuol dire che la sua condizione spirituale è grave. Guardate, pregò il Signore dirottamente. Versetto 12, possiamo ancora gli occhi. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava. È bellissimo. Versetto 15. Ma Anna rispose e disse: no, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito. Non ho bevuto bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Qui vediamo un'altra medicina importante per venire fuori dagli stati depressivi. Fratelli, quelli provocati dall'esterno, perché le depressioni possono essere di svariata natura, ma quelli che noi possiamo subire, guardate, fratelli, apri il cuore al Signore. Io apro il cuore al Signore, mi metto avanti al Signore. Signore, ti devo raccontare questa cosa, io ho questo bisogno, io piango per questo, e tu lo so che lo sai, ma io ho bisogno di parlare con te. Una delle ragioni per cui a volte persone vanno in depressione, sapete qual è, fratelli? Non hanno nessuno con cui aprire il cuore e svuotare le proprie sofferenze. E questa è un'altra attività molto importante. È molto importante saper ascoltare, non sapere parlare e dare consigli a tutti. A volte dobbiamo saper ascoltare. Quando noi ascoltiamo, fratelli, non solo riusciamo a capire meglio quali sono le situazioni, ma diamo la possibilità all'altra persona di aprire il cuore e quella persona si sentirà meglio. Chiaramente non dobbiamo tradire la fiducia di queste persone, che poi dopo le andiamo a raccontare ai 420. No, non dobbiamo fare così, a meno che sono cose che non sono alla mia portata e dico: guarda, ne parlo, ti consiglio di parlare con questa persona, con l'anziano, con quell'altra persona che riteniamo in stima, in fiducia. Anna cerca Dio. Nella sofferenza, in questa forma di depressione, di violenza psicologica che subisce, non smette di cercare il Signore. Ed è oggetto proprio della cura, della sua cura instancabile. Cioè, proprio un'attività che lei fa continuamente. Amava il Signore più di qualsiasi altra cosa. E nel suo cuore occupava sicuramente il primo posto. Questa è la medicina per eccellenza. La seconda medicina, fratelli, la preghiera. Noi dobbiamo aprire il nostro cuore davanti al Signore. Dobbiamo imparare a parlare, perché quando ci sono i problemi, sapete, non si può improvvisare la preghiera. Andiamo alla presenza del Signore e non sappiamo cosa dobbiamo chiedere, cosa dobbiamo dire, come porci. Andiamo alla presenza del Signore: Signore, mio marito, mia moglie, mio figlio, mia figlia, ma è una roba così, sterilina, un po' di facciata. Invece qui dice che lei ha aperto il cuore, dice proprio qua, che per eccesso del suo dolore lei ha sparso il suo cuore nelle mani di Dio. Fratelli, mamma mia, che fiducia aveva! Bellissimo, abbiamo veramente dei belli insegnamenti. Allora, per vincere le battaglie, abbiamo detto, abbiamo bisogno di pregare veramente intensamente. Con le giovani coppie abbiamo visto un film che vi consiglio di vedere, a parte un dettaglio non biblico, che però non serve dirlo, un bel film, La guerra nella stanza. Parla di una coppia che, marito e moglie, litigavano sempre e non veramente andavano sempre di male in peggio, e a un certo punto questa moglie conosce una credente anziana, la quale capisce il disagio di questa giovane donna e in qualche modo gli insegna a capire che Dio deve occupare il suo cuore, si deve convertire prima, e Dio deve rappresentare il primo posto nella sua vita. E le insegna a pregare. E la porta nel suo sgabuzzino e le fa vedere tutti i soggetti di preghiera. Bellissimo. Passava le ore col Signore. Man mano, in una difficoltà, questa donna ha iniziato a pregare intensamente e ha visto, sapete che cosa? Due effetti. Quando noi preghiamo intensamente, si hanno due effetti. Il primo effetto, cambiamo noi. Sapete? Dio trasforma prima noi. La prima cosa che succede, il miracolo. Dio trasforma il nostro cuore, il nostro modo di pensare, il nostro modo di porci con gli altri. E la seconda cosa, Dio ha potuto operare e cambiare attraverso il cambiamento della moglie anche il marito. Una delle tragedie più grandi che vedo io, fratelli, sapete qual è? Che la moglie vuole cambiare il marito e il marito vuole cambiare la moglie. Risultato? Nessuno dei due cambia. Qual è il segreto? Mi devo far trasformare dal Signore. È molto importante questo. Io devo essere trasformato. Poi Dio potrà operare anche nel cuore di mio marito o di mia moglie. Salmo 145,14 dice: il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. Bellissimo questo passo. Rialza tutti quelli che sono depressi, perché è il suo desiderio. Se Dio è tutto quello che ci è rimasto nel cuore, nella nostra vita, allora, fratelli e sorelle, noi abbiamo tutto. Io insisto su questo aspetto, perché, fratelli, quando le cose vanno bene, a Manfredonia c'è un detto. Dice a Manfredonia questo detto: chi ha la pancia piena, non lo dico in dialetto, non crede chi è a digiuno. Quando noi stiamo bene, c'è poco da fare, fratelli. Non pensiamo e neanche ci immaginiamo chi può passare dei guai o delle situazioni difficili, vero? Poi dopo ci cade la montagna addosso a noi e che cosa succede? Siamo impreparati e poi vogliamo la comprensione, poi vogliamo essere capiti, invece non funziona così. Dio, fratelli, lei fa, adesso qui ci sono altre cose che però non fanno parte del nostro tema, ma una la voglio dire. Guardate, la richiesta che Anna fa a Dio: Signore, dammi un figlio, due figli, tre figli, ma Signore, voglio diventare mamma. No, non dice così. Avete notato cosa dice Anna? Signore, voglio un figlio maschio. E se tu me lo darai, io lo consacrerò a te. Sapete cosa fa Anna quando riceve questo figlio? All'età stabilita. Dice: beh, Signore, tu sei un Dio buono. È vero? È buono Dio? Sai, Signore, tu mo mi devi capire. Hai visto quando ho sofferto per avere Samuele, che è una tua risposta. Mo tu, però, Signore, sei un Dio buono, hai visto la mia sofferenza. Sì, io in quel momento ero un po' così, forse Eli aveva ragione, ero un po' ubriaca. Allora io ho detto: te lo donerò a te, te lo consacrerò a te. Però, Signore, sono una mamma, tu devi capire, sai, la sofferenza della mamma, l'ho partorita, eccetera. Dice così Anna. All'età stabilita prende Samuele e lo porta nella casa del Signore. Una scelta di una donna garantisce per molti anni pace e prosperità a una nazione intera. E qua allora dobbiamo porci una piccola domandina. Immaginate, fratelli, se tutta la chiesa di Villa Cortese, tutti i fratelli, tutte le sorelle, tutti i giovani, tutti, fossimo consacrati al Signore, ma che succede? Che cosa succederebbe? Immaginate, se oggi una chiesa, la media è 2, 3, 4, 5, 6 consacrati, la chiesa è già abbastanza spirituale, ma vi immaginate se a Villa Cortese tutti quanti noi mettessimo al primo posto il Signore? Cioè, diamo la precedenza al Signore e noi viviamo pensando a Lui. Ma che cosa succederebbe a Villa Cortese, a Legnano, nella Lombardia, in Italia, in tutto il mondo? Credo che allora sì, nascerebbero dei missionari. Credo allora sì, nascerebbero tanti altri ministeri solidi. E allora sì che avremmo bisogno di comprare non solo un capannone per noi, ne dovremmo comprare parecchi, fratelli e sorelle. Un lavoro fatto così. Allora, Dio interviene nella vita di questa donna, lei mantiene le promesse fatte a Dio, perché anche questo è importante. Quando facciamo le promesse a Dio, vanno mantenute. Ma guardate un'altra medicina. Capitolo 2, versetto 1. Un'altra medicina. Allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta in mio marito, esulta perché le cose con mio marito vanno bene, esulta le cose perché finalmente c'ho un figlio, e quindi mo divento spirituale. Il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore è innalzato, la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Molte ragioni per cui noi siamo tristi, fratelli e sorelle, noi credenti in genere, sapete perché? Passiamo poco tempo a ringraziare il Signore, troppo poco tempo, non ci rendiamo conto di quanto bene Dio ci fa da mattina alla sera e non abbiamo la forza per ringraziare il Signore per quello che abbiamo e per quel poco che non abbiamo. Perché noi credenti dell'Occidente possiamo dire quel poco che non abbiamo. Abbiamo tantissimo, fratelli. La libertà di potersi radunare. Vedevo un video, e concludo qui, in Africa, in una verso più o meno il Congo, quelle zone lì, un gruppo di credenti che adoravano Dio, sapete come? Io sono rimasto lì a guardarlo 4-5 volte, te devo capire. Sotto delle capanne bucate e pioveva a secchiate, cioè era per terra così di acqua. Continuavano a cantare e lodare il Signore. Mamma mia, fratello, ho pensato a me, ma forse io me ne sarei andato. Forse avrei detto: ma il Signore tanto mi capisce. Con un minimo mal di pancia, noi rimaniamo a casa. Con un male all'unghiettina, l'unghiettina si è un po' rovinata. Poi fa freddo, poi fa caldo. Anna aveva un cuore, fratelli, tutto per il Signore. E quando veniamo attaccati dalle penine, possono poco, ci possono rendere tristezza per un po', ci possono far soffrire, ci possono far piangere, però alla fine la vittoria sarà nostra. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.